Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Così siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Anche questa sera possiamo quindi continuare la nostra lettura del libro di Ezechiele. Siamo giunti al capitolo 21 che afferma che il re di Babilonia toglierà l'ultimo re della dinastia di Davide. Leggiamo ora i versetti 23 e 24. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, fatti due vie per le quali passi la spada del re di Babilonia. Partano entrambe dal medesimo paese, traccia un segnale indicatore all'inizio della strada che porta a una città. Nabucodonosor doveva decidere quale strada prendere per andare a Gerusalemme. Pensi che questo re si rivolse al Signore per conoscere la sua volontà, per fare una scelta? No, egli era un pagano ed avrebbe usato per scegliere la divinazione, la negromanzia, come era loro costume. Questo lo leggeremo nei prossimi versetti, che vanno dal 25 al 30. Fa una strada per la quale la spada vada a Rabba, città dei figli di Ammon, e un'altra perché vada in Giuda, a Gerusalemme, città fortificata. Infatti il re di Babilonia sta sul bivio, all'inizio delle due strade, per tirare presagi, scuote le frecce, consulta gli idoli, esamina il fegato. La sorte che è nella destra, designa Gerusalemme per collocarvi degli arieti, per aprire la bocca a ordinare il massacro, per alzare la voce in gridi di guerra, per collocare gli arieti contro le porte, per elevare bastioni, per costruire torri. Ma essi non vedono in questo che una divinazione bugiarda, essi a cui sono stati fatti tanti giuramenti. Ma ora egli si ricorderà della loro iniquità, perché siano presi. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché avete fatto ricordare la vostra iniquità mediante le vostre manifeste trasgressioni, al punto che i vostri peccati si manifestano in tutte le vostre azioni, poiché ne rievocate il ricordo, sarete presi dalla sua mano. Tu, empio, condannato alla spada, o principe di Israele, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità. Questi metodi vennero usati allora come adesso: scuote le frecce. Questa frase significa che il re di Babilonia, Nabucodonosor, fece cadere le frecce a terra dopo averle scosse per vedere in quale direzione avrebbero puntato. Questo indicava così quale fosse la direzione che avrebbe preso per arrivare a Gerusalemme. Nabucodonosor era un re pagano, Dio però controllava le sue azioni, e questo è importante da ricordare. Il versetto 30 ci ricorda la condanna di Sedechia: Tu, empio, condannato alla spada, o principe, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità. La continuazione indica che il tempo del giudizio è arrivato. Questo è il giorno finale. Quest'uomo, Sedechia, è un'immagine di quel malvagio principe del futuro, che è il falso Messia, l'Anticristo, che verrà alla fine dei tempi e che sarà distrutto dal Signore Gesù. Passiamo ai versetti 31 e 32. Così parla Dio, il Signore: il turbante sarà tolto, il diadema sarà levato, le cose cambieranno, ciò che è in basso sarà innalzato, ciò che è in alto sarà abbassato. Rovina, 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 questo farò di lei. Anch'essa non sarà più, finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò. Sedechia doveva essere abbassato, e non ci sarebbe stato più un altro re sul trono di Davide finché sarebbe ritornato il Messia. Questa è infatti una profezia notevole, perché è scritto: finché non venga colui a cui appartiene il giudizio e al quale lo rimetterò, cioè il Signore Gesù. Ezechiele dice che nessuno sarebbe mai più stato capace di farlo, ma solamente il Signore Gesù un giorno lo farà. Egli, in questo momento, è seduto alla destra del Padre. Leggiamo infatti: finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi, quando verrà su questa terra per regnare. Così è scritto nel Salmo 110, nel primo versetto. Questa notevole profezia cominciò già prima, in Genesi 49, al versetto 10, quando Giacobbe dava le profezie riguardanti i suoi 12 figli, che successivamente sarebbero diventate le 12 tribù di Israele. Egli a questo riguardo disse: «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli». Lo scettro. Lo scettro significava il re, mentre la parola ebraica «finché venga colui» ci parla del Signore Gesù. Ed è questa la ragione per la quale Giovanni Battista, iniziando il suo ministero, disse in Matteo 3, al versetto 2: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Perché? Perché era vicino, nel senso era vicino nella persona di colui che era venuto, cioè Gesù, colui di cui tutti i profeti avevano parlato. I versetti seguenti, il 33 e il 34, ci parlano di altri giudizi. Leggiamoli. Tu, figlio d'uomo, profetizza e di: Così parla Dio, il Signore, riguardo ai figli di Ammon e al loro obbrobrio, e di la spada è sguainata, è affilata per massacrare, per divorare, per folgorare. Mentre ci sono per te visioni vane, mentre ci sono per te divinazioni bugiarde, essa ti farà cadere fra i cadaveri degli empi, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità. Ezechiele parla del giudizio degli ammoniti, e anche qui, come nel versetto 30, abbiamo l'espressione «il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità», che suggerisce la fine di quell'era. Anche nella seconda lettera scritta ai Tessalonicesi, al capitolo 2, versetto 8, Paolo scrisse: «E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta». Il Signore Gesù Cristo è colui che annienterà questo nemico negli ultimi giorni. Ma ora terminiamo con la lettura degli ultimi due versetti, il 36 e il 37 di questo capitolo 21. «Riverserò su di te la mia indignazione, soffierò contro di te nel fuoco della mia ira e ti darò in mano di uomini brutali, artefici di distruzione. Tu sarai preda del fuoco, il tuo sangue sarà in mezzo al paese, tu non sarai più ricordata perché io, il Signore, ho parlato». Queste parole indicano che la generazione di Ezechiele stava andando in cattività e che per loro era la fine. Sarebbero stati i loro figli a ritornare nel paese di Israele molto tempo dopo. Ora passiamo a considerare il capitolo dal 22 al 24. Essi avranno come tema, questi capitoli, il riepilogo delle abominazioni compiute dagli abitanti di Gerusalemme, una parabola riguardante due sorelle, figure di due nazioni, e quella di una pentola particolare. In questi capitoli troveremo inoltre le ultime profezie riguardanti il giudizio, giudizio che stava per abbattersi su Israele. Desidero ricordare, amici, che all'inizio di questo libro abbiamo considerato i messaggi di Ezechiele diretti ai primi due gruppi che erano andati in cattività a Babilonia. Essi credevano fermamente che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e il Tempio, che era il suo santuario, dove la gloria di Dio dimorava. Erano fermamente convinti che Dio non avrebbe permesso a Nabucodonosor di distruggerlo. A questo riguardo, i falsi profeti incoraggiavano i deportati a non credere ai messaggi di Ezechiele, che li induceva al pentimento, al ritorno a Dio, abbandonando le loro pratiche idolatre. C'è in tutto questo qualcosa di analogo, di molto sottile ai nostri giorni, e di cui dobbiamo stare in guardia. Si sente sempre più spesso dire che Dio è così buono che non permetterà che la sua creatura, l'uomo, sia perduto per l'eternità, soltanto perché non vuole accettarlo come Signore e Salvatore. In fondo, l'uomo non è poi così cattivo. In un modo o nell'altro, con qualche opera buona, riuscirà a cavarsela. Sappiate con certezza che questo modo di pensare o di agire non potrà mai servire per salvare una persona dalla sua condanna. Ciò che invece è necessario per poter accedere con la massima certezza al cielo è la fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. È tragico vedere oggi che molto spesso il messaggio del Vangelo viene predicato in modo superficiale, che illude le persone, non le mette davanti alle loro responsabilità. La salvezza non la si può meritare, ma la si può ottenere gratuitamente, senza nessuna opera meritoria, solo esclusivamente per grazia di Dio, mediante il pentimento dei propri peccati, mediante la fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. Sappiate, amici, che qualunque altro mezzo non vi potrà mai dare la certezza del perdono dei vostri peccati, non potrà mai darvi la certezza della vita eterna al fianco di Gesù. Allo stesso modo, Ezechiele fu veramente molto chiaro in queste ultime profezie. Nel capitolo 21 abbiamo visto che egli affermò una profezia notevole, dicendo che non ci sarebbe più stato un re sul trono di Davide fino alla venuta del Signore Gesù. Ed ora, nel capitolo 22, egli passa a elencare tutte le diverse abominazioni di cui si era resa colpevole la città di Gerusalemme, come le leggiamo nei primi 22 versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ora, figlio d'uomo, non giudicherai tu questa città di sangue? Falle dunque conoscere tutte le sue abominazioni, e di così parla Dio, il Signore. O città che spandi il sangue in mezzo a te stessa perché il tuo tempo giunga, e che ti fa idoli per contaminarti, per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole, e per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata, tu hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni. Perciò io ti espongo all'insulto delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi. Quelli che ti sono vicini e quelli che ti sono lontani si faranno beffe di te, o tu che sei macchiata di infamia e piena di disordine. Ecco i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, sono intenti a spargere il sangue in mezzo a te. In te si disprezza il padre e la madre, in mezzo a te si opprime lo straniero, in te si calpesta l'orfano e la vedova. Tu disprezzi le mie cose sante, tu profani i miei sabati, in te c'è gente che calunnia per spargere il sangue, in te si mangia sui monti, in mezzo a te si commettono scelleratezze. In te si viola l'intimità del proprio padre, in te si violenta la donna impura per le sue mestruazioni. In te l'uno commette abominazioni con la moglie del prossimo, l'altro contamina con incesto la propria nuora, l'altro violenta sua sorella, figlia di suo padre. In te si prendono regali per spargere il sangue, tu prendi interessi, dai a usura, trai guadagno dal prossimo con la violenza e dimentichi me, dice Dio, il Signore. Ma ecco, io batto le mani. A motivo del disonesto guadagno che fai e del sangue da te sparso in mezzo a te, il tuo cuore reggerà forse o le tue mani saranno forti il giorno che io agirò contro di te? Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Io ti disperderò fra le nazioni, ti disseminerò per i paesi e toglierò via da te tutta la tua immondezza. Tu sarai profanata da te stessa agli occhi delle nazioni e conoscerai che io sono il Signore. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, quelli della casa di Israele per me sono diventati tante scorie. Tutti quanti non sono che rame, stagno, ferro, piombo, in mezzo al crogiuolo. Sono tutti scorie d'argento. Perciò così parla Dio, il Signore. Poiché siete tutti diventati tante scorie, ecco, io vi raduno in mezzo a Gerusalemme. Come si raduna l'argento, il rame, il ferro, il piombo e lo stagno nel crogiuolo e si soffia sul fuoco per fonderli, così, nella mia ira e nel mio furore, io vi radunerò, vi metterò là, e vi fonderò. Vi radunerò, soffierò contro di voi sul fuoco del mio furore, e voi sarete fusi, in mezzo a Gerusalemme. Come l'argento è fuso nel crogiuolo, così voi sarete fusi nella città. Voi saprete che io, il Signore, riverso su di voi il mio furore. Gerusalemme è chiamata dal profeta Ezechiele in questo lungo brano che abbiamo letto, città di sangue. Ed è la stessa cosa che disse anche il profeta Isaia al capitolo 1, versetto 21. Come mai? La città fedele è diventata una prostituta. Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava e ora è invece un covo di assassini. Il Signore Gesù pianse sulla stessa città, su Gerusalemme, e disse in Luca 13, al versetto 34, «Oh Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati!» Queste stesse persone, dopo tutto, non uccisero pure Gesù? Essi fecero fare ai Romani, sì, il lavoro sporco di crocifiggerlo, ma furono loro a condannarlo. Stefano, il primo martire cristiano, disse a queste persone, «Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi, ora, siete divenuti traditori e gli uccisori». Così è scritto in Atti 7, al versetto 52. E alla morte di Cristo, la folla, vi ricordate, gridò a Pilato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, così ci riporta il verso 25, «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Questi capi di Israele furono certamente coinvolti in grossi peccati, ma particolarmente di apostasia, ossia di abbandono della fede, come leggiamo dai versetti seguenti, dal 23 al 26. Vi ricordo, dal libro di Ezechiele, capitolo 22. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di a Gerusalemme, tu sei una terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata di pioggia un giorno d'ira. In lei i suoi profeti cospirano, come un leone ruggente che sbrana la preda. Costoro divorano la gente, pigliano tesori e cose preziose, moltiplicano le vedove in mezzo a lei. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro. Perfino il clero, pensate, violava la legge di Dio apertamente. E nonostante tutte queste abominazioni, i suoi falsi profeti stavano dicendo «Non vi preoccupate, perché tutto va bene, stiamo proprio al sicuro». Essi non pensavano minimamente che dopo poco tempo una rovina sarebbe venuta su di loro. I versetti seguenti, dal 27 al 29 di Ezechiele 22, ci parlano della imminente rovina. I suoi capi, in mezzo a lei, sono come lupi che sbranano la loro preda, spargono il sangue, fanno perire la gente per saziare la loro cupidigia. I loro profeti intonacano per loro tutto questo con malta che non regge. Hanno visioni vane, pronosticano loro la menzogna e dicono Così parla Dio, il Signore, mentre il Signore non ha parlato affatto. Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero contro ogni giustizia. I suoi principi erano come lupi che sbranano la loro preda, abbiamo letto. E anche l'apostolo Paolo ha avvisato la Chiesa contro questi lupi rapaci di cui troviamo scritto in Atti 20, versetto 29. Ma perché, chiediamoci, Gerusalemme era chiamata una città di sangue per la corruzione dei suoi profeti, dei suoi sacerdoti, dei suoi principi, cioè delle persone responsabili, coloro che li governavano. Versetti 30 e 31 ci dicono come Dio cercasse qualcuno che avesse un cuore sincero, ma non lo trovò. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno, io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice Dio, il Signore. Non si trovava in tutta Gerusalemme, pensate, un uomo che potesse stare sulla breccia, cioè che intercedesse tra gli uomini e Dio. Io, personalmente, amico in ascolto, ringrazio Dio che ha trovato un uomo capace di tanto, cioè di stare tra il mio peccato e un Dio tre volte santo. Lo conosci tu quest'uomo? Egli è il Signore Gesù Cristo, e Dio vede quelli che hanno posto in Lui la loro fede e che quindi gli appartengono e gli appartengono per l'eternità. Sono veramente grato per quest'uomo che sta sulla breccia ancora oggi. Nel capitolo 23 Ezechiele racconta ancora una volta una strana parabola. Essa parla di due sorelle, una di nome Ola, l'altra Oliva. Penso che quando cominciò a raccontare questa parabola la gente sorrise e disse: ma dove vuole andare a parare questo qua con una storiella simile? Leggiamo quindi questa parabola in Ezechiele 23, andremo a leggere i primi 11 versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, c'erano due donne, figlie di una medesima madre, le quali si prostituirono in Egitto, si prostituirono nella loro giovinezza. Là furono premute le loro mammelle e là fu schiacciato il loro vergine seno. I loro nomi sono quello della maggiore, Ola, quello della sorella, Oliba. Esse divennero mie e mi partorirono figli e figlie. Questi sono i loro veri nomi, Ola è Samaria, Oliba è Gerusalemme. E mentre era mia, Ola si prostituì. Si appassionò per i suoi amanti, gli Assiri, che erano i suoi vicini, vestiti di porpora, governatori e magistrati, tutti bei giovani, cavalieri in groppa ai loro cavalli. Essa si prostituì con loro, che erano tutti il fiore dei figli d'Assiria, e si contaminò con tutti quelli per i quali s'appassionava, con tutti i loro idoli. Essa non rinunciò alle prostituzioni commesse con gli egiziani, quando quelli si erano uniti a lei nella sua giovinezza. Schiacciavano il suo vergine seno e sfogavano su di lei la loro lussuria. Perciò io l'abbandonai in balia dei suoi amanti, in balia dei figli d'Assiria, per i quali si era appassionata. Essi ebbero rapporti sessuali con lei, presero i suoi figli e le sue figlie e la uccisero con la spada. Essa diventò famosa fra le donne e su di lei furono eseguiti dei giudizi. Sua sorella vide questo e tuttavia si corruppe più di lei nei suoi amori. Le sue prostituzioni sorpassarono le prostituzioni di sua sorella. Intanto io ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.